Bene, possiamo cominciare. Abbiamo 61 presenti corrispondenti all'80,32% degli aventi diritto. Quindi io non ho comunicazioni da fare, non mi risulta ne abbia il Presidente del Consiglio Direttivo in questo momento impegnata, e quindi passiamo direttamente al punto numero 3. Approvazione con rispettivo impianti di consuntivo degli esercizi 2016 e 2017. La delibera è stata illustrata nelle conferenze zonali, chiamiamole così, e quindi è in gran parte nota, però un ricapitolo veloce lo lascerei al direttore generale. Prego, dottor Di Prima.
Buonasera a tutti, grazie per la presenza numerosa. Questa prima delibera è la consuntivazione dell'esercizio 2016, che è fondamentalmente un atto di accertamento tecnico, perché si misurano i rifiuti effettivamente conferiti, in base alle quantità si applicano le tariffe previste dalla convenzione. Rispetto a questo quadro di accertamento tecnico vi sono un paio di valutazioni demandate all'Assemblea che riguardano la compensazione tra dei debiti che quest'anno emergerebbero nei confronti del comune di Civitella Paganico e in quanto gestore della discarica Cannicci, e nei confronti dell'impianto di Futura, che però abbiamo già gli elementi per ritenere che nel 2017 saranno compensati da crediti di importo anche maggiore, per cui con gli impianti, con il Comune, si è concordato di non gravare sul 2016 con un conguaglio che avrebbe appesantito il conguaglio negativo a carico dei Comuni, per compensarlo con quello dell'anno prossimo. Quindi sostanzialmente l'effetto dell'accertamento tecnico più di queste piccole compensazioni porta ha un saldo di circa 554.000 euro sui 50 milioni che vale complessivamente i corrispettivi impianti, come differenza tra consuntivo e preventivo. Questo sbilancio, questo conguaglio, va portato nel corrispettivo di preventivo 2019, come vedremo nella delibera numero 5. Questa delibera numero 3 ha un ultimo passaggio relativo ai criteri di ripartizione del consuntivo 2017, perché l'anno è stato particolare, nel senso che la sospensione dell'impianto di Cannicci ha richiesto una deviazione dei flussi agli altri impianti. Questo ha comportato che accanto dei costi di trasporto, che indubbiamente hanno pesato, perché la distanza dal territorio grossetano, anziché andare a Cannicci, ha dovuto andare o a Poggio la Villa o a Casarota, ma per quanto riguarda invece i costi degli impianti, utilizzare due impianti costa meno che utilizzare tre, perché tutto il sistema tariffario si basa su una tariffa decrescente in base ai volumi conferiti. Quindi utilizzare due impianti ha comportato un costo leggermente inferiore, comunque inferiore a quello che abbiamo avuto utilizzando le tre, e quello che qui si propone è quello di ripartire il beneficio, il risparmio che c'è stato, in maniera esattamente proporzionale tra tutti i 104 comuni dell'ambito in funzione delle quantità conferite. Quindi, essendo stata un'operazione tipicamente d'ambito, perché quella del 2017 è un'operazione in cui una provincia si è trovata in difficoltà e ha avuto la possibilità di avere e utilizzare impianti dell'altra provincia, quindi tutte hanno concorso a superare una situazione indenne, perché non ha creato poi problemi nell'operativo, e di ripartire fra tutti questo piccolo risparmio. Non direi altro su questo tema, visto le molte cose da dire dopo.
Bene, ci sono richieste di chiarimenti o interventi sull'argomento? No? Bene, quindi lo possiamo mettere ai voti. Prego. Allora, chi è favorevole all'approvazione del corrispettivo impianti di consuntivo degli esercizi 2016 e 2017, così come formulato dal direttore, alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Comune di Terranova, con delega di qualcuno o da solo? Bene, e Comune di Castiglion Fibocchi? Un attimo che facciamo i conti. E scusatemi, astenuti? Nessuno, quindi sono due contrari. Allora, il punto dell'ordine del giorno è approvato con la percentuale del 77,70. Passiamo all'immediata esecutività. Chi è d'accordo per dare immediata esecutività a questo provvedimento? Alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Come prima. Astenuti? Nessuno. Quindi l'immediata eseguibilità è approvata sempre con il 77,7%. Passiamo al punto numero 4, tariffe da applicare ai conferimenti ad AISE impianti di quantitativi di rifiuti eccedenti le soglie previste dalle convenzioni. Prego, direttore di prima.
Allora, si diceva prima che la determinazione del consuntivo, ma anche del preventivo, è in funzione delle quantità portate a ciascun impianto e alle tariffe previste dalla convenzione. Questo sempre che le quantità portate rientrino nel range, nelle soglie minima e massima che ogni convenzione prevede. Questo succede quasi sempre, fuorché nel caso dell'impianto di compostaggio di AISE impianti, che è stato fatto come convenzione in un periodo in cui la capacità era molto più bassa dell'attuale, arrivava a 14.000 tonnellate. Successivamente, per effetto di interventi gestionali, si è arrivati fino a 25.000 tonnellate e anche più. Per cui dobbiamo rivedere le soglie convenzionali, cosa che sarà fatta in quanto la convenzione scade nel 2020, nell'ambito di una valutazione complessiva dei rapporti con AISE impianti, nelle more, visto che comunque dobbiamo applicare nel 2019 delle tariffe, riproponiamo anche per il 2019 la stessa tariffa approvata per il 2018, che sono complessivamente 75 euro a tonnellata per l'impianto di compostaggio. Non direi altro, è la conferma dell'anno scorso, in attesa che invece per 2020 si fa la nuova convenzione di tutto l'impianto integrato di AISE impianti.
Bene, ottimo risultato. Richieste di chiarimenti o interventi? Nessuno? Bene. Allora, pongo in votazione il punto numero 4, tariffe da applicare ai conferimenti ad AISE impianti di quantitativi di rifiuti eccedenti le soglie previste dalle convenzioni. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Comune di Castiglion Fibocchi. Giù. Grazie. Astenuti? Nessuno. Un attimo per i conteggi. Bene, il punto 4 è approvato con il 99,81 dei voti favorevoli. Chiedo adesso chi è favorevole all'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è d'accordo alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Contrario allora il Comune di Castiglion Fibocchi. Quindi come prima astenuti nessuno mi pare, no? Quindi anche l'immediata eseguibilità è approvata con il 99,81%. Si passa al punto numero 5, approvazione della programmazione flussi da trattare negli impianti d'ambito nell'esercizio 2019 e del conseguente corrispettivo impianti di preventivo 2019. Anche questo è stato un punto molto approfondito nelle conferenze di zona, ma prego il direttore di darne rapida illustrazione. Grazie.
La prima parte di questa delibera è la programmazione dei flussi, cioè la scelta, che è uno dei compiti fondamentali dell'Assemblea, di destinare ai vari impianti d'ambito i flussi prodotti in ciascun territorio, i flussi di rifiuti indifferenziati e di rifiuti organici, per i quali vi sono delle convenzioni con gli impianti, mentre le frazioni differenziate secche, vetro, plastica, lattine, eccetera, hanno invece un regime cosiddetto di libero mercato. Per cui questa delibera, per la prima parte, va a validare una programmazione verso ciascun impianto dell'ambito dei flussi che ogni territorio produce. Questo innanzitutto nel rispetto del principio di prossimità, cioè tendenzialmente si cerca di portare i flussi nell'impianto più vicino, che è un principio anche di legge e che ha sicuramente i vantaggi in termini logistici di trasporti. Vi è poi un tema legato all'autosufficienza di Ato Sud e alla mancata autosufficienza del lato centro, che pesa fortemente soprattutto sugli impianti dell'Aretino, in particolare su Casarota, perché abbiamo una convenzione interambito che impegna fino al 2021 la nostra Ato, che ha un sistema impiantistico autosufficiente, a accogliere 100.000 tonnellate di rifiuti che derivano da Ato Centro, cioè Firenze e dintorni. Questo flusso viene in prevalenza destinato agli impianti di Casarota, sia che sono quelli più vicini al territorio fiorentino, sia per quanto riguarda i flussi già trattati in impianti fiorentini e portati solo alla discarica di Casarota, sia per flussi che invece devono ancora essere trattati e vengono portati al selettore di TB di Casarota. Sulla discarica è stata fatta una valutazione con i gestori degli impianti per una programmazione temporale che limiti leggermente il flusso per garantire una continuità non così ravvicinata, ecco, di esaurimento delle volumetrie, per cui si prevede un parziale destinazione di questi flussi da Ato Centro, limitatamente a 10.000 tonnellate, quindi parliamo di un 10% del totale, alla discarica di Cannicci. Per il resto la programmazione flussi è tendenzialmente ispirata al principio della prossimità, cioè si va su un impianto più vicino. Questo, che sicuramente ha una logica come principio, però si riflette nei costi che ciascun sistema impiantistico provinciale ha rispetto ai comuni di quel territorio. È un tema che abbiamo a lungo trattato nelle assemblee provinciali. Noi abbiamo una situazione in cui i costi dei sistemi impiantistici della provincia di Siena sono superiori per circa il 20% ai costi del sistema impiantistico della provincia di Arezzo, la provincia di Grosseto. Quest'anno è stato fatto un'azione sui rifiuti organici. Ricordate, l'anno scorso c'era una situazione addirittura paradossale per cui costava di più il trattamento del rifiuto organico rispetto al trattamento del rifiuto indifferenziato, quindi disincentivando di fatto la raccolta differenziata. Quest'anno è stato fatto un'azione nei confronti di Siena Ambiente nell'immediato, cioè una riduzione del 10% delle tariffe applicate sull'organico, e soprattutto si è fatto un programma che è stato sottoposto e approvato dalla precedente assemblea per un intervento strutturale sugli impianti del Senese, con la progettazione di un nuovo grande impianto alle Cortine che assorba anche le funzioni dell'impianto di compostaggio di Poggio alla Billa, perché solo dall'economia di scala si riescono ad avere delle tariffe accettabili, soprattutto con l'adozione della tecnologia del biodigestore anaerobico. Questo è il programma futuro che l'Assemblea già si è dato, ma che ahimè per il 2019, per quanto riguarda il Senese, può contare solamente su questa riduzione forfettaria del 10%, mentre gli effetti della nuova strategia industriale saranno sicuramente più consistenti. Sul corrispettivo impianti incide in maniera pesante l'aumento dell'aliquota dell'ecotassa, il drastico aumento dell'aliquota dell'ecotassa. Questo perché nel 2016 la Regione Toscana aveva approvato con una legge l'aumento dell'aliquota di conferimento da 12 euro a tonnellata a 21 euro a tonnellata, che è un aumento del 75%. Questo aumento era stato, diciamo, sterilizzato dalle leggi di bilancio nazionali che nel 2017-2018, come ben sapete voi che guidate amministrazioni comunali, avevano stoppato, avevano sterilizzato ogni aumento dei tributi comunali. Nel 2019 invece la legge di stabilità non ha previsto questo blocco, per cui gli aumenti stabiliti a livello locale, compresi gli aumenti a livello regionale, trovano applicazione. Quindi quest'anno, nel 2019, il nostro ambito, anche gli altri, però il nostro indubbiamente ha ancora un fabbisogno di scarica piuttosto importante, è gravato di un costo del 75% in più di ecotassa che vale più di 700.000 euro, considerate anche l'IVA, vale 800.000 euro. In più l'ecotassa complessivamente vale 2.100.000 ante IVA più IVA, quindi siamo 2.300.000, e l'anno scorso era 800.000 euro di meno. E questo è un tema indubbiamente importante e pesante nei nostri conteggi. Diciamo la determina, la delibera proposta provvede sostanzialmente al calcolo del corrispettivo sempre in funzione del meccanismo di applicazione delle quantità di rifiuti conferiti alla tariffa corrispondente alla soglia di intercettazione delle quantità. Insomma, è un calcolo abbastanza matematico. Quello che è rilevante è la determinazione dei rispettivi impianti su base provinciale. Quindi si diceva prima che poiché ciascun territorio conferisce ai propri impianti, ancora con l'assemblea del 2016 è stato adottato questo principio per cui sostanzialmente ogni provincia paga i propri impianti, e questo fa nascere le conseguenze che commentavamo prima. Direi che di aspetti particolarmente importanti ne abbiamo a lungo discusso, forse ci sarà su questo qualche considerazione, qualche iniziativa che lascio naturalmente all'Assemblea, e direi che per il momento io mi fermerei nella descrizione perché penso che su questo tema ci sarà qualche seguito, e quindi lascio all'Assemblea l'espressione.
Interventi o chiarimenti? Prego.
No, io ho un intervento che deve essere dichiarato. Anche io.
Bene.
Allora, io mi scuso molto rapidamente, ma come amministrazione di Murlo non approveremo questa delibera, voteremo contrario. È vero che contiamo poco, l'intervento poi lo consegno scritto, almeno facilito chi fa il verbale, e chiaramente votando contrario a questo, pur apprezzando gli sforzi, mi troverò anche a votare negativo in quello successivo, ma il motivo è questo. Il nostro voto non significa una sfiducia o problemi nei confronti del lato, del suo direttore e dei tecnici. Mi preme chiarirlo, che anzi ringrazio per l'impegno, il tempo dedicatomi e il lavoro svolto, e anche gli ulteriori sforzi che abbiamo visto, ma francamente sui dati e sui flussi, sui preventivi previsti di flusso sugli impianti, Io ho rilevato che i dati trasmessi da SEI presentano delle incongruenze notevoli, sulle quali, salvo lo sforzo di ATO di darci delle spiegazioni tecniche, da SEI non siamo riusciti ad averle. La storia del nostro comune parte da lontano. Nel 2016, dopo varie contestazioni, l'ATO verificò delle incongruenze sulle stime sul flusso rifiuti e ordinò la rilevazione puntuale tramite pesatura dei rifiuti prodotti. Pesatura che fu fatta nei primi 15 giorni del mese di settembre 2016, piena stagione turistica. Ci risulta che qualche incongruenza venne rilevata, ma le pesate vennero sospese, considerate nel 2017 saranno passate a porta a porta e quindi la rilevazione sarebbe stata puntuale. I dati ufficiali di quelle pesature rimangono per il nostro comune ancora un mistero. Scusate se rompo le scatole, ma è così. Il porta a porta non è partito, e non per responsabilità del comune di Murlo, e di conseguenza non abbiamo avuto la rilevazione puntuale. Nel 2018, aderendo alla richiesta di una programmazione omogenea, abbiamo detto che andava bene passare al metodo dei contenitori ad accesso controllato, ma come risulta da verbali del 22/3/2018 abbiamo posto come condizione la rilevazione puntuale del rifiuto prodotto, come è stato fatto anche per altri comuni, e di poter valutare per tempo il progetto. Allora, il progetto del PSE l'abbiamo dovuto valutare in 24 ore, dopo che nel giro di due giorni aveva avuto una variazione del 10% sui costi. La cartografia l'abbiamo ricevuta solo poche ore prima dell'incontro. Malgrado questo, abbiamo accettato il PSE, che comporta un investimento di 50.000 euro, notevole per un comune di 1.400 abitanti. E tutto questo pur non conoscendo i dati dei flussi, augurandoci che si tenesse conto delle varie rilevazioni. Per la pesatura dei rifiuti, dopo vari solleciti, è stata effettuata per una sola settimana alla fine di ottobre 2018. Una pesatura che sicuramente ha dei limiti statistici, ma dai quali è emersa una differenza in meno sul rifiuto indifferenziato prodotto di 7 tonnellate a settimana, che corrispondono al circa in meno, al circa 35% in meno di rifiuti rispetto a quelli che erano stati stimati. Scusate, una cacca, al 35% o meno. Un confronto con i dati 2016 relativi ad un altro periodo dell'anno avrebbero permesso una stima più attendibile. Non è stato fatto niente, non si è tenuto conto neppure parzialmente di questi dati, malgrado le rassicurazioni ricevute. Io, siccome ogni tanto so un pochino così, fatto male, sono andato oltre e mi sono permesso di analizzare i dati forniti da SEI dei flussi per ciascun comune, anche per gli altri comuni che come noi stanno passando a contenitori ad accesso controllato. Ho fatto una verifica, un confronto. Naturalmente è un controllo e non è facile, perché i tempi di attivazione sono diversi, non abbiamo dati relativi agli abitanti equivalenti e non sono un dato indifferente, e i dati dei flussi presenti in delibera sono solo relativi alla RUI e al Forzu, e quindi l'analisi è parziale. Ma normalmente, se aumenta la raccolta differenziata, ci dovrebbe essere da una parte una riduzione del RUI simile in proporzione a tempi di attivazione e un aumento dell'organico e delle frazioni secche in proporzioni simili nei vari comuni. Cioè, 100 si trasformeranno in... Allora, se noi andiamo a analizzare questi dati, ci si accorge la riduzione del RUI per la provincia di Siena in un comune si trasforma in Forzu per il 3,5%. Sparisce 100 tonnellate di RUI, appaiono solo 3 tonnellate e mezzo, cioè il 3 tonnellate e mezzo di Forzu. In un altro, si vede mangiano diverso, spariscono 100 tonnellate di RUI e appaiono 88 tonnellate di Forzu. In un altro spariscano 100 e ne appare 44. Nel mio comune ne appare 23. Ora, io non sono un tecnico, ma se questi sono un dato... Poi può darsi tecnicamente, mi venga spiegata, magari in un comune non facciamo la Forzu, magari c'è un problema alimentare, in un comune mangiano solo roba precotta e patatine, e quindi non producano rifiuti organici. Poi ne discuteremo in sede di nella società della salute se è un problema alimentare. Però chiaramente io dico che da una parte non si vuole confrontarsi, né abbiamo tenuto conto di pesate, di dati oggettivi, che dice una settimana conta poco, il 35% in meno, qualche dubbio doveva farlo venire, leggerissimo dubbio. Il direttore tecnico di SECE ha risposto: ma con il flusso turistico a Murlo ci si dovrebbe equiparare. Forse pensava di andare a far bagno nella Merce, non lo so. Comunque questo è. Quindi per me questi dati sono difficilmente spiegabili e noi per questo non possiamo votare a favore. Noi chiediamo di conoscere finalmente i dati sui due periodi di rilevazione puntuale che sono stati fatti e su questo avere un confronto tecnico serio. Noi abbiamo stimato il danno prodottoci dalla leggerezza di 6, io la chiamo leggerezza per non usare un termine forse più congrui, in circa 20.000 euro nel 2019 e un danno ben più alto nel 2018, ma non è che andiamo a rivendicare il 2018. Nel 2018 noi siamo stati uno dei pochissimi comuni sfortunati e con una riduzione generalizzata avevamo avuto un aumento. Siamo riusciti a far pari grazie alla solidarietà dei comuni dell'area, che io ringrazio nuovamente. Io mi auguro che ci sia la possibilità di avere un incontro tecnico e se c'è un errore che possa essere corretto, seppure oggi andiamo a delibere, altrimenti chiaramente ci riserviamo anche di ricorrere alle sedi opportune per poter avere accesso a questi dati. Grazie, scusate. Io segno l'intervento.
Altri interventi? Allora, il Presidente del Consiglio Direttivo propone un emendamento alla delibera che è costituito da due parti, giusto? Uno nella parte narrativa e uno nella delibera.
Sì. Allora, che non è però non è quello che è in questo momento a video, quindi bisognerebbe modificare. Il testo di cui si propone l'emendamento è questo.
È questo, c'è una nuova versione. Però va messo come? Ritenuto prima di acquisito qui. Lo scrive? Allora, se ci date un minuto lo scriviamo così lo vedete tutti. Mi scuso solo un attimo per questo momento di impasse, ma siccome è stato il frutto di una mediazione e l'abbiamo riscritto e ora c'è la versione definitiva che dovrebbe essere accettata, spero, dalla maggior parte dell'Assemblea.
Sì, ecco, tra l'altro faccio la premessa che con questo emendamento, qualora venga accettato, diciamo ingloba l'emendamento che è stato presentato e acquisito al protocollo 951 del 20 febbraio 2019 e inviato dal comune di San Giovanni Valdarno. Quindi la proposta di emendamento che andiamo a fare dovrebbe comprendere questo, quindi inglobare questo tipo di emendamento. Allora, si propone il seguente emendamento, di inserire quindi in conclusione delle premesse, subito prima di acquisito il parere del Consiglio Direttivo, la seguente modifica. Ritenuto necessario effettuare ulteriori valutazioni sulla programmazione dei flussi all'impianto di trattamento rifiuti della provincia aretina, quindi questo è il punto sulle premesse, e nel dispositivo aggiungere un nuovo punto 3 così formulato. Punto 3. 2 bis. Vabbè, lo numeriamo dopo. Comunque si introduce un nuovo punto, quindi subito dopo il punto 2, diciamo, che è così formulato: di demandare ad una prossima assemblea la decisione sull'eventuale conferimento dell'organico alla linea di compostaggio dell'impianto di Casarota gestito da TB SPA in funzione dell'esito delle ulteriori valutazioni in corso sulla programmazione dei flussi agli impianti di trattamento rifiuti della provincia aretina, anche in relazione ai progetti di efficientamento in atto presso altri impianti del territorio, in un quadro auspicabilmente condiviso con la Regione Toscana, disponendo nelle more l'invio di tutti i rifiuti organici della provincia aretina all'altro impianto locale di compostaggio ubicato a San Zeno. Sostanzialmente questo emendamento modifica, cioè in questo momento diciamo congela quanto previsto alla tabella, all'allegato 1 della presente delibera, dove appunto si sospende, quindi in attesa di ulteriori valutazioni, l'invio delle 5.708 tonnellate all'impianto di Casarota. Quindi questo è, quindi pur non modificando l'assetto di programmazione dei flussi, ma lo congeliamo in attesa di ulteriori valutazioni che dovrebbero che sono necessarie.
Chiedo al sindaco di San Giovanni se intende ritirare l'emendamento che aveva proposto o se ritiene corretto. Lo ritiri? Allora, prendiamo atto che viene ritirato e viene invece proposto quello che vi ha letto il presidente Biondi. Se non ci sono ulteriori osservazioni o interventi, poniamo in votazione l'emendamento, okay. L'introduzione di questo emendamento alla delibera così come vi è stata consegnata nei giorni scorsi. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Allora, Comune di Terranova, Comune di San Sepolcro, e da solo sei o c'hai deleghe? Bene. Comune di Murlo, Comune di Casole e Comune di Castiglion Fibocchi e Comune dell'Isola del Giglio. Mario.
Se c'è bisogno di una...
Esce dalla stanza.
No, vabbè, non partecipa al voto. Benissimo. Non partecipa al voto il comune di Castiglion Fiorentino. Bene, allora l'unico emendamento presentato dal Presidente del Consiglio Direttivo è approvato con il 76,50% dei voti degli aventi diritto. Adesso pongo in voto la delibera così come appena emendata. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è favorevole alzi la mano. Grazie, giù, contrari? Murlo, Castiglion Fibocchi e Casole. E, aspetta, questi sono i contrari. Astenuti? No, io no. Allora, Sansepolcro, Terranova, Padovecchio Stia, c'hai due idee, giustamente, certo. Sentite? Talla, Montemignaio e Castelfocognano. Bene, la delibera è approvata con il 76,18 degli aventi diritto. E pongo ora ai voti l'immediata eseguibilità della delibera appena assunta. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie, giù, contrari? Murlo, Castiglion Fibocchi, Casole. Astenuti? Sansepolcro e Terranova Bracciolini. Bene, l'immediata eseguibilità è approvata con il 76,61 dei voti. Prima di passare al punto numero 6 all'ordine del giorno, c'è la richiesta di un inserimento di un ordine del giorno da parte del sindaco. Prego.
Allora, questo ordine del giorno che avevo mandato, eccolo qua, scaturisce dalla discussione e dalla riflessione che abbiamo fatto nell'incontro provinciale di un paio di giorni fa ed è, diciamo, incentrato prevalentemente sul tema dell'ecotassa. Ci siamo detti nell'illustrazione della delibera precedente che l'ecotassa passa da 12 a 21 euro con un aumento effettivamente molto sensibile. Fra l'altro ecotassa che sconta un'ulteriore tassazione che è l'IVA appunto sull'ecotassa e in questo ordine del giorno si fa riferimento anche all'applicazione dell'IVA sull'ecotassa e incidentalmente anche all'applicazione dell'IVA sull'IDA, sull'indennità di disagio ambientale. Che cosa dice sostanzialmente questo ordine del giorno? E poi magari velocemente vi leggo. Questo ordine del giorno dice è formulato diciamo con due dispositivi, no? Uno è un mandato al Presidente dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio Direttivo, di rappresentare alla Regione l'intendimento da parte di questa Assemblea, se ovviamente condiviso, di chiedere che questa ecotassa che la Regione incamera come penalizzazione nei confronti della produzione appunto di rifiuto indifferenziato sia poi riversata sul territorio, sugli stessi territori appunto che la generano, che la pagano, sotto forma di incentivazione agli investimenti sia in termini di attrezzature sia in termini di servizi per l'aumento della raccolta differenziata. E questo è un primo punto. Il secondo punto invece è un mandato, una richiesta di mandato al direttore generale di porre di esaminare in maniera appunto più attenta e approfondita questo tema dell'applicazione dell'IVA tanto sull'ecotassa quanto sulla indennità di disagio ambientale, che abbiamo visto, se non ricordo male, vedevamo che complessivamente pesa intorno ai 700.000 euro, se non ricordo male. Leggo velocemente l'ordine del giorno. Allora, tributo regionale sul conferimento in discarica, iniziative conseguenti al forte aumento dell'onere a carico dei comuni di Alta Toscana Sud. Preso atto che con decorrenza dal 1 gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove aliquote del tributo per il conferimento in discarica ecotassa stabilite con legge regionale 45/2016, essendo venuta meno con l'approvazione della legge di bilancio 2019 la sospensiva prevista dalle leggi di stabilità 17 e 18. Rilevato che l'aumento delle aliquote disposto alla legge regionale 45/2016 è particolarmente gravoso per il conferimento in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, aumentato del 75% dai precedenti 12 euro per tonnellata agli attuali 21 euro, considerando che nonostante i notevoli sforzi prodotti da parte dei comuni per ridurre il quantitativo di frazione indifferenziata, il forte aumento dell'aliquota del tributo regionale genera un pesante incremento dell'onere a carico dei comuni di Alto Toscana Sud per lo smaltimento dei rifiuti da essi prodotti, salito da 1.3 milioni nel 2018 a 2.100 nel 2019, che si riflette su un pari aumento delle tariffe a carico degli utenti del servizio rifiuti. Visto che l'articolo 21 della legge regionale 60/96 prevede che le risorse a carico dei comuni toscani versate per il tributo di conferimento in discarica siano destinate ad un fondo per la minore produzione di rifiuti, valutato che la ripartizione delle risorse raccolte con il tributo debba essere indirizzata verso i territori che ne sopportano l'onere in misura proporzionale all'incidenza dello stesso nei vari ambiti, destinandole al finanziamento degli investimenti in atto sia in attrezzature che in servizi per la riduzione della produzione dei rifiuti, in particolare di quelli indifferenziati. Ritenuto pertanto che le consistenti risorse aggiuntive che con l'applicazione delle maggiori aliquote di ecotassa fluiscono dai comuni di Ato Toscana Sud della Regione Toscana debbano venire da queste reimpiegate negli stessi territori di provenienza mediante un pari aumento dei contributi regionali agli impegnativi investimenti a carico dei comuni e della loro popolazione per l'adozione di modelli di servizio idonei alla prevenzione della produzione di rifiuti, all'incremento delle raccolte differenziate e all'efficace trattamento dei rifiuti raccolti. Rilevato che le modalità di pagamento del tributo a carico dei comuni, come attualmente impostate presso la concessione Ato Toscana Sud, generano un ulteriore aggravio anche per la loro attrazione nel corrispettivo per prestazione del gestore unico del servizio con conseguente applicazione dell'IVA. Considerata pertanto l'opportunità di riesaminare le modalità di pagamento del tributo di conferimento in discarica a carico dei comuni, valutando la possibilità di qualificarlo come mero adempimento dell'obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta, i gestori degli impianti, includendo altresì in tale riesame le attuali modalità di pagamento dell'indennità di disagio ambientale, anch'esse ad oggi attratte nel corrispettivo per prestazioni del gestore unico del servizio con conseguente applicazione dell'IVA. Tutto ciò premesso e considerato, l'Assemblea dà mandato al Presidente dell'Assemblea, al Presidente del Consiglio Direttivo, al Direttore Generale di rappresentare formalmente alla Regione Toscana l'istanza di reimpiegare la totalità delle consistenti risorse raccolte con il forte aumento delle aliquote dell'ecotassa negli stessi territori di provenienza dei rifiuti, che ne hanno subito il pesante aggravio dei costi a carico dei comuni e delle tariffe dell'utenza, all'utenza. Di destinare pertanto un pari aumento di contributi regionali agli impegnativi investimenti a carico dei comuni di Ato Toscana Sud per l'adozione di modelli di servizio idonei alla prevenzione della produzione di rifiuti, all'incremento delle raccolte differenziate e all'efficace trattamento dei rifiuti raccolti. Dà mandato al Direttore Generale di riesaminare la modalità di pagamento del tributo di conferimento in discarica a carico dei comuni, nonché dell'indennità di disagio ambientale, per valutare modalità alternative alla loro attrazione nel corrispettivo per prestazioni del gestore unico del servizio con conseguente applicazione dell'IVA.
Grazie Sindaco. Sull'ordine del giorno proposto ci sono osservazioni o interventi? No. Quindi lo poniamo ai voti e con la votazione sostanzialmente anche il parere favorevole a inserirlo all'ordine del giorno. Quindi non facciamo due votazioni distinte, facciamo la votazione unica. Prego Sindaco.
Sì. La legge regionale che porta da 12 a 21, non ricordo bene, non l'ho sotto il naso, se prevede l'aumento secco oppure è possibile richiedere all'interno di questo documento anche uno scaglionamento, 12, 15, 18, 21 per esempio, al di là ovviamente delle richieste che poi sono contenute come utilizzazione delle risorse che derivano più quelle che potrebbe mettere ancora di più la regione. Io non ce l'ho presente la legge, se qualcuno se la ricorda, la nuova legge regionale, anzi è del 2016, quindi bisognerebbe dargli un'occhiata perché a botta così, non lo so, direttore, valutalo te.
Ahimè, confermo, l'abbiamo studiata in questi giorni. Era un tema che pendeva anche negli anni scorsi. Mi ricordo l'anno scorso quando sono arrivato, aspettavamo da un giorno all'altro che la legge di stabilità bloccasse, fortunatamente l'anno scorso l'ha bloccata. Quest'anno invece la legge di stabilità non ha bloccato nulla. E quindi questa legge del 2016 trova applicazione ed è un aumento da 12 a 21 euro per tonnellata della categoria di rifiuti che è quella tipica del nostro dei rifiuti urbani che vengono prima trattati nel selettore, in uscita dal selettore vanno in discarica e questo genera questa aliquota portata a 21 euro secca da 12 a 21. L'aumento che sarebbe stato dal 1 gennaio 2017 se due leggi di stabilità non ci avessero salvato.
Grazie, solo un piccolo intervento perché condivido perfettamente lo spirito e il senso di questo emendamento solo per condividere anche però con tutti voi le difficoltà pratiche che poi già sicuramente conoscerete, però quei comuni come Sansepolcro che ancora non sono entrati in un circuito di differenziazione tale che possa aumentare la fazione differenziata dei rifiuti, cioè per noi è veramente questo un ostacolo insormontabile. Quindi mi rendo conto magari che chi ha già fatto il lavoro nel corso degli anni e oggi è su una situazione migliore può vedere questo problema appunto in un certo modo. Per noi non è un problema, è il problema, perché in un PEF che è aumentato abbiamo circa 150.000 euro di aumento appunto rispetto a un corrispettivo di 2.200.000, e quindi considerate che 135.000 sono imputabili per buona parte, 85.000 all'ecotassa e poi all'IDA per la restante componente. Quindi capite che in questo modo, di fronte ad aumenti di tari di questa entità, non c'è modo, veramente non c'è una soluzione per trovare un budget tale per approntare i primi interventi. Quindi sarà un cane che si morderà la coda all'infinito se non si riesce ad intervenire, se non si riesce ad ottenere quantomeno dalla regione un contributo che permetta a certe situazioni, come la nostra, di avviare questo percorso virtuoso, altrimenti si rimarrà sempre fermi.
Ulteriori interventi? No, grazie Assessore. Prego.
Rabazzi, Comune di Roccastrada. Una piccola considerazione. Non entro nel merito della proposta, che mi sembra comunque valida e credo che meriti attenzione e l'approfondimento. Il dubbio che mi pongo è che arrivare così all'improvviso in assemblea a trattare un argomento così delicato credo che sia difficile poi da poter prendere poi una decisione in così breve tempo, perché a me piacerebbe approfondirle, magari potrebbero venire in mente anche delle idee alternative o in aggiunta o migliorative di questa proposta. Quello che mi domando è se magari questo tipo di proposte possono passare anche dagli organi competenti di ATO, per esempio mi viene in mente il Comitato delle AUR, che è stato creato appunto anche per creare momenti di confronto, anche in occasione per proporre anche emendamenti di questo tipo poi al CDA e all'Assemblea.
Solo per dire che condivido la tua sollecitazione, abbiamo cercato di raccogliere in quest'ordine del giorno il frutto di una riflessione che è emersa ieri l'altro sera nella riunione che abbiamo fatto in provincia, per cui è chiaro che il tempo era quello che era. Peraltro è un ordine del giorno che sollecita i due presidenti e il direttore a rappresentare alla regione un'istanza che io credo possa essere condivisa, nel senso, l'istanza in soldoni è quella di dire aumenta l'ecotassa, ma regione che incameri questa ecotassa come penalizzazione della produzione di rifiuti indifferenziata, riversala sui territori come incentivazione alla riduzione dei rifiuti o quantomeno appunto all'incremento della raccolta differenziata. E l'altra cosa è il mandato al direttore a studiare una materia che è piuttosto delicata, perché voglio dire, cioè, qui nessuno ha delle ricette da proporre, tanto più in maniera così estemporanea. La questione è delicata e complicata, però siccome è una questione che vale 700.000 euro nel corrispettivo complessivo, io credo che una riflessione ci vada fatta, no? Poi probabilmente arriveremo a concludere che non si può trattare l'IVA diversamente o non si può trattare appunto l'IDA e l'ecotassa diversamente dall'attrazione nel corrispettivo. Però quantomeno una riflessione facciamola, insomma, su questo.
Grazie Assessore Lattanzio, prego.
Solo una veloce riflessione su questo aspetto dell'ecotassa. Leggevo un po' nella rassegna stampa, un po' in alcuni atti anche in altre regioni, che è stato possibile introdurre come elemento di discussione anche il fatto di sospendere l'applicazione dell'ecotassa a tutte quelle autorità d'ambito che hanno avviato un percorso di ristrutturazione che permette di raggiungere la percentuale di raccolta differenziata. Perché qui fondamentalmente poi c'è anche un aspetto rispetto all'ecotassa di chi magari, pur avendo messo in piedi un piano, nei prossimi anni non ha una riduzione dei rifiuti indifferenziati derivanti anche da alcuni ritardi del gestore e che poi effettivamente ricade sulla comunità cittadina e quindi su tutti quanti noi. Cioè, secondo me l'elemento di differenziazione sta nel fatto di chi oggettivamente è riuscito a intraprendere un percorso, chi ha fatto delle scelte e chi no. La cosa che mi manca come elemento di discussione da parte della Regione è che vengano colpiti tutti quanti indiscriminatamente, indipendentemente dalle scelte che stanno facendo e anche dalle tempistiche di attuazione, che nel nostro caso sappiamo, perché è stato elemento di confronto anche acceso tante volte, è anche quello che fa la differenza, no? Io avevo un piano che doveva essere applicato già l'anno scorso, da giugno in poi è stato ritardato, soltanto una parte è andata a compimento entro la fine dell'anno, un altro è in corso d'opera, però se considero che la mia previsione era quella di riuscire a raggiungere il 70% in quest'anno, invece nelle previsioni con i vari tempi di attuazione dovrei riuscire a raggiungere il 60%. E questo poi, quando fai il calcolo per l'ecotassa, quei ritardi non voluti da noi, ma come tanti altri di voi, sono calcolati indiscriminatamente, perché le tonnellate di rifiuto, quando arrivano, saranno inevitabilmente tassate. Non si starà a fare una valutazione di chi ha fatto di più per una ragione derivante non dalle scelte del comune o le ha subite in parte anche dalle scelte del gestore.
Grazie. Mi voleva intervenire l'assessore Petruccio, ho capito male? No, ho capito male. Altri interventi? Complimenti. Bene, allora possiamo porre ai voti il... Bene, poniamo ai voti l'ordine del giorno proposto dal sindaco.
Di... Non togliamoci però la possibilità di che la regione possa.
Di richiedere alla Regione Toscana, c'è scritto di sopra, Presidente dell'Assemblea, Presidente del Consiglio Direttivo della Regione, di rappresentare formalmente alla Regione Toscana l'istanza di richiedere, nell'ambito della conferenza Stato-Regioni,
anche no, perché è una legge regionale,
è una decisione autonoma.
Allora, per Bacco, di modificare la legge allora. Oh, siccome è la legge di stabilità del 2016, prima mi dice, porca miseria, allora di richiedere al Consiglio regionale la possibilità di... Certo, cioè c'è la legge di stabilità e poi c'è la legge regionale, quindi trovare la formula perché l'una dipendente dall'altra ci si possa consentire, ovvero non togliere la possibilità di percorrere questa strada, che secondo me è fattibile, detto fra noi. Anche perché qualcuno si era accorto nemmeno che doveva aumentare in regione.
Allora lo rileggo. Questa giunta è chiedere al Consiglio regionale la revisione della legge 45/2016 per un alleggerimento o almeno scaglionamento temporale dell'aumento dell'aliquota per il conferimento in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Chiedo al sindaco di Sovicille se fa proprio questo periodo. Lo puoi dire al microfono, abbi pazienza? Così rimane? Sì, no, che lo accetti, lo fai tuo.
Sì, sì, va bene, accetto.
Bene, allora, lo faccio mio, bene. Bene, allora pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal sindaco di Sovicille con l'aggiunta testé inserita. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie, giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Sì, Comune di Terranova, Comune di Castiglion Fibocchi. E basta. Solo un momento. Approvato con la percentuale di 78,23. Bene, possiamo passare a questo punto, al punto numero 6 all'ordine del giorno. Prego, direttore.
La delibera sintesi di tutte le delibere precedenti e del lavoro importante che è stato fatto con tutti i comuni, con tutti i 104 comuni, per la definizione del piano dei servizi esecutivo. Quindi, scorrendo gli elementi essenziali di questa delibera, possiamo basarci sul prospetto allegato che definisce le varie voci che concorrono a formare il corrispettivo d'ambito. Sono voci che abbiamo a lungo illustrato negli incontri, le richiamo brevemente per dare il senso di quelle che sono state le principali variazioni e poi invece rappresenterei la proposta di emendamento che adesso è stata, prima della riunione dell'Assemblea, è stata validata dal Consiglio Direttivo relativamente all'utilizzo di un'ulteriore quota di finanziamento regionale. Poi ne parliamo a lungo. Il prospetto che qui adesso commentiamo, vedete, alla fine ha già integrato il finanziamento regionale dai 750.000 euro, che è la somma che era presente nelle delibere che abbiamo distribuito, a 1,5 milioni, per i motivi che poi illustreremo ampiamente. Comunque, scorrendo velocemente per richiamare come si forma il corrispettivo d'ambito, la quota più importante è il servizio prestato da SEI, quello che è il modello organizzativo che ogni comune ha adottato e quelli che sono i servizi richiesti a SEI. Questo ha portato ad un incremento significativo da un anno all'altro, questo 2019 sul 2018, per 3,8 milioni, che è lo sforzo che molti comuni, quasi tutti, stanno facendo, anche con oneri importanti, per l'aumento della raccolta differenziata, agendo su due fronti, o il fronte del modello porta a porta, o il fronte del modello delle attrezzature informatizzate ad accesso controllato, quello che chiamiamo cassonetti intelligenti, perché entrambi i modelli hanno pari dignità, entrambi in relazione alle caratteristiche del territorio, alla volontà delle amministrazioni comunali danno degli esiti, ahimè entrambi hanno dei costi, il porta a porta ha maggiori costi di servizio perché il personale, i mezzi sono più impegnati, il modello dei cassonetti intelligenti ha maggiori costi di investimento in queste attrezzature. Complessivamente questo ha portato ad un incremento che sarebbe addirittura superiore ai 3,8 milioni,
perché è in parte, arriva a quasi 7 milioni, perché è in parte attenuato dagli interventi di riorganizzazione puntuale che tutti i comuni stanno facendo sul loro territorio per ottimizzare ad esempio il numero di cassonetti, per ottimizzare la dislocazione, i lavaggi. Quindi c'è un'attenzione molto diffusa che credo sia stata aiutata anche dalla messa a disposizione di tutta una serie di informazioni che man mano i comuni stanno cominciando a acquisire e utilizzare per interloquire con SEI chiedendo delle ottimizzazioni, ecco, per non pagare delle cose inutili o addirittura non fatte. Però l'impegno forte per questi investimenti porta a porta, attrezzature informatizzate, pesa a un peso di 3 milioni, che al netto pure degli interventi di riorganizzazione genera un incremento di 3 milioni e 8 dei piano servizi. Sul fronte impiantistico vi è una sostanziale stabilità su 420 mila euro su 48 milioni e meno dell'1%, che tra l'altro dipende soprattutto dalla rettifica della consuntivazione 2016, quindi sono 554 mila euro che è l'eredità del 2016, senza i quali avremmo avuto un corrispettivo impianti addirittura inferiore al 2018. Però attenzione, anche qui vi è un effetto di bilanciamento, perché qui dentro si scaricano gli 800 mila euro di ecotassa. Perché sono quasi tutti assorbiti? Perché nel 2019, e questo ahimè lo vedremo quando parleremo del punto D, nel 2019 ancora una parte degli ingombranti veniva portato a discarica e quindi vi erano costi di trattamento in discarica che nel 2018 costi ancora presenti per circa 700 mila euro, che nel 2019 invece non ci sono più, ma non perché il problema degli ingombranti sia scomparso, ma perché in relazione anche a delle normative state introdotte, gli ingombranti vengono portati a recupero e poi vedremo gli effetti di questo. Per cui in estrema sintesi il costo degli impianti è rimasto pressoché invariato al netto del consuntivo dell'anno scorso, perché l'aumento dell'800 mila euro dell'ecotassa è stato compensato dal non portare più rifiuti in discarica, quindi gli impianti si chiudono a pareggio, però ce lo troviamo al punto D. Il punto C ha degli impatti molto, molto marginali, e mentre va commentato il punto D, che è uno dei punti probabilmente più negativi del corrispettivo d'ambito 2019. Mentre le altre voci sono o con costi relativamente in riduzione o contenuti, oppure aumentati ma per effetto di investimenti importanti che si stanno facendo sulle raccolte differenziate, quello che direi, oltre all'ecotassa che nasce da questa decisione della Regione, quello che è un po' l'elemento negativo del corrispettivo 2019 è il costo del trattamento delle frazioni differenziate secche. Voi vedete che nell'anno 2018 i costi di trattamento, cioè i costi di portare vetro, plastiche, lattine agli impianti che li trattano, erano quasi interamente compensati dai ricavi che derivano dalla vendita di queste frazioni una volta recuperate. Quindi si vende la carta, si vende il vetro e l'anno scorso più o meno quello che prendevamo dalla vendita compensava il costo del trattamento con una differenza di 313 mila euro. Nel 2019 invece su questo pesano due cose. Uno pesa, ma è in verità uno spostamento da una voce all'altra, il fatto che gli ingombranti ora devono andare a recupero. Questo significa un maggior costo di trattamento a recupero di un milione, che è di più rispetto agli 700 mila euro che risparmiamo sulle discariche. È una valutazione che aumenta la percentuale di raccolta differenziata, ma è fondamentalmente un atto obbligato, perché ormai la normativa e le interpretazioni che danno l'ARPA e quant'altro non consente di portare più nulla in discarica che non sia previamente trattato. Ecco, c'è ormai un principio sempre più rigoroso per cui non si può portare il cosiddetto tal quale in discarica, bisogna prima trattarlo e questo genera dei costi. Su questo occorrerà fare anche delle riflessioni a livello di pianificazione d'ambito impiantistica, perché è il trattamento degli ingombranti manca nel nostro ambito, manca. Quindi occorrerà fare una riflessione. Un altro elemento negativo del 2019 è il calo, per non dire crollo, delle quotazioni di carta e vetro. Il mercato, soprattutto quello cinese, che assorbiva ampie quantità di carta e vetro, nel corso della fine del 2018 si è inaridito, non recepisce più questi flussi e quindi le quotazioni sono molto calate. Mentre fino all'anno scorso si riusciva a vendere fuori dai circuiti CONAI, in Italia abbiamo un sistema che tutto sommato funziona e garantisce l'assorbimento di tutte le frazioni differenziate attraverso il circuito CONAI dei vari filiere del vetro, della carta, della plastica. Però nei momenti in cui il mercato tira si riesce a vendere a condizioni migliori di quelle garantite dai consorzi CONAI, cosa che era successo nel 2017, all'inizio del 2018 ed era stata recepita nel preventivo del 2018 con vendita della carta a condizioni molto migliori a quelle del CONAI e altrettanto per il vetro. Purtroppo nel corso del 2018 questo ha avuto un andamento inverso e attualmente le condizioni di mercato sono negative, per cui questo pesa un milione sulle nostre, perché i minori proventi, la vendita della carta, la vendita del vetro pesa un milione. Questa è una situazione che ha indotto il Consiglio Direttivo a valutare nel piano di attività 2019 che vi presenteremo nella prossima assemblea una rivisitazione del nostro approccio, dell'approccio del lato per conto dei comuni nei confronti anche di SEI sulla partita delle raccolte differenziate, che anche in relazione al rinnovo che a breve ci sarà dell'accordo con ANCI CONAI merita un focus, perché effettivamente questi 2,5 milioni, un milione degli ingombranti, ma comunque pesano sulla nostra gestione e occorre assolutamente intervenire. Questo sarà un programma di attività che presenteremo alla prossima assemblea. Per il resto il corrispettivo non ha elementi, ha delle leggere flessioni, ecco, la logistica, i trasporti, c'è una riduzione rispetto, leggera riduzione rispetto all'anno scorso. L'SSR aumenta leggermente perché stanno entrando in vigore, stanno finalmente realizzando le stazioni ecologiche, quindi il piano che si era fermato un anno fa è finalmente partito e ci sono 10 stazioni ecologiche in corso di realizzazione, quindi c'è un leggero aumento per questo motivo. Complessivamente il totale del corrispettivo ha poi degli ulteriori effetti. Allora vi è un piccolo, direi piccolissimo effetto legato all'accordo pluriennale Val di Cornia. Questi 24.000 euro, che riguardano solamente i comuni della Val di Cornia, è la differenza tra il calcolo per competenza e il calcolo invece secondo l'accordo che ancora nel 2019 andrà applicato secondo le ulteriori modifiche recepite nell'accordo conciliativo. Comunque è una differenza molto piccola. Invece va spesa qualche parola sul finanziamento regionale e poi sulla voce successiva che è la sospensione della fatturazione collegata ai disservizi di agosto. Allora, la prima voce, abbiamo ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento per 3,8 milioni, che tengo a dirlo sono dei fondi residui della Regione Toscana, quindi non c'è stato nuove risorse. La Regione Toscana aveva dei residui inutilizzati e abbiamo concordato un disciplinare per avere 3,8 milioni. Questi 3,8 milioni per il 20% ci sono stati erogati all'atto della sottoscrizione. Per il residuo invece si andrà a rendicontazione. Nella precedente versione che vi avevamo mandato, la detrazione prevista per 2019 era limitata solamente al 20% già incassato. Fortunatamente, proprio in questi giorni, dopo un lungo assedio, mi verrebbe da dire, dopo un confronto ripetuto con gli uffici della Regione Toscana, abbiamo ottenuto che le attrezzature informatizzate d'accesso controllato siano investimenti ammessi ai finanziamenti. Era un tema che fino a un anno fa la Regione Toscana credo neppure conoscesse, e credo che l'Alto Toscana Sud, da questo punto di vista, è stato credo il pioniere, insomma, credo che nel nostro territorio sia quello dove gli esperimenti siano più diffusi e che si però vedo che stanno diffondendo anche in altri terreni, in altri territori, compreso Livorno, per dire. Questo cosa ha comportato? Che gli investimenti che SEI andrà a fare nel 2019 per l'installazione di queste attrezzature nei comuni dovrebbero consentire ragionevolmente di arrivare a quell'investimento di 3 milioni di euro che per il 50% genera un contributo di 1,5 milioni. Quindi ci siamo sentiti con una negoziazione con SEI non sempre facilissima, però insomma, alla fine si va avanti, portare a decurtazione del corrispettivo 2019 non solo 750 mila euro ma 1,5 milioni. A questo punto il tema è la ripartizione di queste cifre per singolo comune, perché i primi 750 mila euro erano, sono tuttora destinati alla copertura del cosiddetto bonus raccolta differenziata. In funzione di una delibera presa a dicembre in cui si è detto che resta il bonus per la raccolta differenziata, secondo i principi definiti ancora negli anni precedenti, che sostanzialmente prendono riferimento la percentuale certificata da ARR, l'ultima disponibile, che per quest'anno è quella del 2017, e in base a queste percentuali, i comuni che hanno le percentuali più elevate hanno un cosiddetto bonus che fino all'anno scorso era finanziato da un malus, cioè da un carico, un aggravio nei confronti degli altri comuni. A partire da quest'anno non c'è più il malus, quindi non c'è più un aggravio, e vi è il finanziamento del bonus con il finanziamento regionale. Questi ulteriori 750 mila euro che abbiamo strappato negli ultimi giorni va valutato come ripartirli. Quindi c'è stata una valutazione in consiglio direttivo e l'orientamento che è emerso e che viene qui rappresentato è quello di accompagnare con questi 750 mila euro i progetti in corso di realizzazione, nel senso che il bonus premia chi ha fatto in passato degli sforzi e nel 2017 ha ottenuto dei risultati, ma non dà nessun beneficio ai comuni che adesso stanno investendo, perché molti comuni adesso stanno investendo, cioè veramente diffuso sia il passaggio porta a porta sia le attrezzature informatizzate, e in questo momento questi non hanno nessun aiuto, hanno tutti i costi a loro carico. Quindi si è pensato di destinare questi 750 mila euro ai comuni che in questo momento nel 2019 hanno degli investimenti o nel porta a porta o nelle attrezzature informatizzate, destinando una pari quota esattamente uguale sia all'uno che all'altro modello, quindi 375 mila euro per ciascuno modello, perché riteniamo, come l'esperienza ci sta insegnando, che entrambi hanno delle potenzialità nel ridurre i rifiuti indifferenziati, intanto portano un aumento della quota differenziata, quindi entrambi vanno aiutati. L'ulteriore riflessione è: ma deciso che i 375 mila euro si ripartiscono in queste due parti, come si ripartiscono fra i comuni che ne hanno titolo? E questo è stato fatto per quanto riguarda le attrezzature informatizzate in proporzione agli investimenti fatti nell'acquisto delle attrezzature informatizzate. Per quanto riguarda invece il passaggio a porta a porta o l'estensione del porta a porta, dove quello che costa non è tanto le attrezzature, perché mastelli e sacchetti costano abbastanza poco, quello che costa è il personale, è il carburante, cioè è il servizio, si è preso a riferimento come parametro l'incremento che c'è stato dal 2017, ultimo anno in cui c'è la certificazione, al 2019. Quindi tutti i costi in più sulla raccolta domiciliare in questi due anni costituisce la base di riferimento sulla base di quale è stato applicato la ripartizione. Con l'ultima avvertenza che per i comuni che avessero già avuto un buon risultato sul 2017, quindi avessero già un bonus, le due agevolazioni non si cumulassero. Per cui se c'è un comune che sta facendo degli investimenti ma che aveva anche il bonus RD, la detrazione ulteriore è solo per la quota eccedente. Quindi se un comune magari aveva, c'è un comune di Gavorrano, che mi ricordo Gavorrano, che non mi pare sia presente, aveva, eccolo qua, ecco scusi, Gavorrano avrebbe avuto, ha un bonus RD di 1000 euro, ma ha fatto investimenti tali per meritare 40.000 euro, ecco. Quindi se a Gavorrano diamo 40.000 meno 1000, ecco, c'è invece chi ha un bonus RD molto elevato, superiore magari agli investimenti. Quindi è per non duplicare le due agevolazioni. Quindi chi ha il bonus RD ha diritto anche all'altra detrazione per l'eventuale, solo per l'eventuale eccedenza. Questo per quanto riguarda, e questo c'è un vero e proprio emendamento che poi magari leggeremo puntualmente, perché è stato introdotto con il Consiglio Direttivo di oggi. Due parole poi per chiudere anche il totale, è il tema della sospensione della fatturazione per alcuni comuni, sono 17, che sono stati interessati dei gravi disservizi del mese di agosto 2018, su cui c'è stata già un'assemblea che ha trattato il tema, ha dato mandato per delle azioni legali specifiche, perché, dico solo questo, trattasi di un caso in cui vi è un nesso diretto e preciso tra la scelta del gestore di non rinnovare interinali e affidare il servizio a delle cooperative non conoscitori che non conoscono il territorio, quindi creando enormi disservizi nel periodo di massimo flusso turistico, quindi una scelta sciagurata, che ha generato grossi disservizi e quindi rispetto ai quali si è in grado anche di dimostrare in giudizio questo nesso diretto di responsabilità, e quello che invece l'ordinaria inefficienza che sicuramente genera dei disservizi nella quotidianità di ogni comune, che peraltro viene trattata nella consuntivazione che finalmente nel 2018, con riferimento al 2018, dovrebbe basarsi sul regolamento, quindi comunque dovrebbe essere una consuntivazione puntuale. Per i comuni invece che hanno avuto questi gravi disservizi nel mese di agosto 2018, quello che viene qui proposto dopo valutazioni condotte con questi comuni in vari incontri è di sospendere una fatturazione 2019 per l'importo corrispondente alla fatturazione di agosto 2018. Quindi quello che è stato fatturato ai comuni nell'agosto 2018 in assenza di qualsiasi servizio, o comunque con un servizio molto molto disagiato, viene riportato come sospensiva nel corrispettivo 2019, senza che questo sia peraltro una rinuncia ai nostri diritti. Questo non significa che ATO e i comuni rinuncino alle azioni legali, rinuncino alle cause di risarcimento. Queste restano in piedi, ogni azione resta impregiudicata, come si dice, ma intanto sospendiamo il pagamento di quello che ad agosto scorso abbiamo pagato indebitamente. Ecco la verità. Quindi sommando tutto, qui veniamo ai numeri finali, il corrispettivo d'ambito 2019 è di 157.179.000 contro i 153.471 l'anno scorso, quindi un aumento di 3.700.000 pari al 2,4%. Ecco, ricordo che nel 2018 rispetto all'anno prima avevamo avuto una flessione del 2,7%. Quindi il costo del 2019 è tornato quello del 2017. 2017 per una serie di fattori, tra cui ricordo quello del trattamento delle frazioni secche, che si pareggiava, aveva avuto una discreta flessione, una discreta flessione, parliamo di quasi 4 milioni. Quest'anno, dove invece questo valore è tornato pesante, poi l'insieme di tutte le altre aspetti, dall'ecotassa agli investimenti in attrezzatura, in parte bilanciato dai finanziamenti, comunque l'insieme del tutto genera un costo 2019 che ritorna a essere quello del 2017. Da qui parte la ripartizione comunale, che è indubbiamente un percorso estremamente delicato, perché se ci si fermasse qui e tutti avessero l'aumento del 3%, del 2,4%, ci sarebbe chi più contento o meno contento, ma saremmo, diciamo, in un andamento non particolarmente elevato. Questo ambito invece ha fatto una scelta che io tecnicamente considero sicuramente valida, di arrivare a un'attribuzione a ciascun comune in base alla propria specifica competenza. Quindi ogni comune paga in relazione ai servizi che chiede, in relazione alle quantità di rifiuti che produce, in base alla percentuale di raccolta differenziata, in base a tutti gli elementi che concorrono a formare l'attività di quel comune. I comuni che hanno raccolte differenziate elevate percepiscono il bonus, quindi c'è un calcolo puntuale per ogni comune, che è frutto di un lavoro molto impegnativo, è frutto di incontri con tutti i comuni, ma si arriva a determinare o cercare di determinare qual è esattamente il costo riferibile ai servizi prestati in quel comune. Quest'anno, inoltre, si è arrivati alla piena applicazione del principio di competenza. Fino all'anno scorso vi era stata una graduazione con una parziale applicazione del metodo del costo storico, quindi i comuni avevano attenuato le variazioni derivanti dalla competenza, perché in parte si continuava ad applicare il costo storico, un percentuale decrescente che nel 2019 sono totalmente passate alla competenza. C'è stata anche una delibera di dicembre scorso che ha proprio sancito questo principio. L'insieme di questi fattori fa sì che la variabilità degli andamenti tra un comune e l'altro è molto più accentuata. Quindi il totale cresce del 2,4%, ma andando in questa logica di competenza, che personalmente, ripeto, ritengo corretta, però si arriva inevitabilmente a dei comuni che hanno una riduzione, dei comuni che hanno delle percentuali di aumento modeste e dei comuni che hanno delle percentuali di aumento più elevate. C'è una componente legata alla, una componente anche direi importante, legata alle iniziative che in passato alcuni comuni hanno adottato e che adesso portano dei risultati, cioè il frutto di investimenti fatti negli anni scorsi con dei costi sostenuti e che adesso portano dei benefici. Ci sono comuni che invece adesso stanno facendo questi investimenti e che quindi pagano un percorso in mezzo al guado, perché è il momento in cui si fanno i maggiori investimenti. Fortunatamente sono in parte aiutati, non del tutto, ma in parte da questi finanziamenti che siamo riusciti a ottenere, e ci sono poi i comuni che per una serie di motivi non hanno ancora avviato questi processi. Quindi c'è una situazione molto diversificata nelle varie amministrazioni comunali, situazione che si riflette in una variabilità. Credo che sia l'espressione di una scelta strategica di attribuire a ciascun comune il costo corrispondente alle proprie scelte. Magari scelte fatte negli anni, cioè non le proprie scelte fatte nel momento, scelte fatte nel tempo che adesso portano risultati e in altri casi invece portano degli aggravi. Quindi nelle percentuali che adesso voi nei vostri comuni avete visto, sicuramente ci sono dei comuni che hanno delle percentuali di incremento elevate, e questo abbiamo cercato di trovare, però il principio di competenza è quello, quindi personalmente mi dispiace ovviamente per i comuni che hanno degli incrementi portati, e sono sicuramente consapevole che non è facile, che non è per niente facile giustificarlo ai propri utenti, è però il risultato dell'applicazione di un principio sano, che ognuno è il suo, ecco, questa è la sintesi. Quindi dal totale poi la delibera sviluppa la ripartizione per comune secondo tutte le varie voci. Anche quest'anno abbiamo ulteriormente aumentato il bagaglio informativo, quindi adesso si arriva a ricostruire comune per comune tutte le componenti che concorrono a formare i costi. Quindi è anche un modo per poter essere consapevoli, per poter intervenire. È un modo per agire nelle sedi che a breve saranno riaperte anche con il gestore unico, per continue riorganizzazioni del servizio, perché vedo che chi martella il gestore con continui interventi si riesce qualcosa a ottimizzare. Quindi è importante la presenza nei vari contesti, nelle varie riunioni e nei confronti del gestore. Direi di passare all'illustrazione dell'emendamento, ecco, che è un passaggio tecnico che va l'emendamento relativo alla, insomma, ampliamo un po', ecco, si inserisce nelle premesse questo rilevato, ecco, quindi lo leggerei. Allora, rilevato altresì che da contatti con gli uffici regionali col gestore unico è emersa la possibilità di rendicontare nel corso del corrente esercizio spese per l'incremento delle raccolte differenziate ammesse al contributo regionale, comprese quelle per attrezzature informatizzate di accesso controllato, pari ad almeno il 40% del totale del finanziamento accordato a tale titolo alla Regione, di cui il 20% già regato in acconto e un ulteriore 20%, pari a €751.324, ragionevolmente erogabile nel corso del 2019. Risulta pertanto possibile destinare un'ulteriore quota di €751.324 a riduzione del corrispettivo d'ambito 2019, secondo modalità di ripartizione destinate ai comuni che hanno avviato programmi di investimenti in raccolte differenziate successivamente al 2017, anno al quale si riferiscono le percentuali di RD certificate da RR utilizzate ai fini del calcolo del bonus RD. È opportuno incentivare sia le spese per l'introduzione di modelli porta a porta, sia quelle per attrezzature informatizzate e accesso controllato, in quanto entrambe idonee a produrre significativi risultati in termini di contenimento della produzione di rifiuti indifferenziati. Ripartendo in ugual misura tra i due modelli di servizio, la detrazione corrispondente all'ulteriore quota di finanziamento regionale, e quindi destinando €375.662 ai comuni che stanno potenziando la raccolta porta a porta e un pari importo ai comuni che stanno investendo nelle strutture informatizzate. Ritenuto pertanto che nell'esercizio 2019 l'ulteriore detrazione di €751.000 dal corrispettivo d'ambito, corrispondente alle erogazioni previste entro fine anno dal finanziamento di tutta la Regione Toscana sulle raccolte finanziate fino a raggiungere il 40% del totale finanziamento, sia destinati ai comuni secondo i seguenti criteri di ripartizione: per €375.000 ai comuni che stanno potenziando la raccolta porta a porta, in proporzione all'incremento del costo del PSE 2019 del servizio raccolto domiciliare rispetto al rispondente costo del PSE 2017, per €375.000 ai comuni che stanno investendo nelle strutture informatizzate ad accesso controllato, in proporzione alla spesa a tale titolo prevista nel PSE 2019. Gli effetti di detrazione di cui i punti precedenti siano interamente applicabili per i comuni non beneficiari del bonus RD, mentre per i comuni già beneficiari del bonus RD siano applicabili nella misura eccedente l'entità di quest'ultimo, con ripartizione proporzionale del residuo così formatosi tra tutti i comuni interessati dall'ulteriore detrazione. gli effetti sul corrispettivo comunale preventivo 2019 dell'ulteriore detrazione per ciascun comune, calcolati come sopra descritto, sono quelli riportati nella colonna finanziamento RT per spese incremento percentuale D del prospetto di quale allegato 4, che è uno dei prospetti ed è esattamente questo. Quindi questo prospetto è indicato per ciascun comune qual è il finanziamento per questa ulteriore detrazione. E concludo l'emendamento, che è un emendamento che dice nei prossimi esercizi, ecco qui c'è un'altra valutazione importante, nei prossimi esercizi il residuo 60% dei finanziamenti regionali destinati a investimenti per la raccolta differenziata sarà da ripartire tra i comuni secondo criteri premianti della performance ottenuta nella raccolta differenziata, che saranno definite una prossima assemblea con riferimento sia al suo livello, sia al suo tasso di crescita, sia possibilmente alla qualità delle frazioni differenziate raccolte, così come previsto dalla delibera 38. E poi gli altri sono i cambi dei numeri per i 750.000 euro. Riduco.
Grazie direttore di questa esauriente e spero esaustiva illustrazione della delibera e dell'emendamento. Si apre il dibattito, ci sono considerazioni o interventi da parte di alcuno? Prego, Assessore, Comune di San Sepolcro.
Volevo chiedere, pur condividendo tutto il lavoro fatto, come mai è stato previsto soltanto nel ventaglio di interventi possibili questa doppia tipologia, cioè o soltanto porta a porta o soltanto cassonetto intelligente, sistema quindi di raccolta con riconoscimento dell'utente, perché noi ad esempio siamo ancora in una condizione propedeutica a questo, investiremo anche noi su questo sistema di informatizzazione dei cassonetti, però per adesso ci siamo limitati nel nostro PSE del 2018 ad intervenire ad esempio inserendo dei punti di raccolta, riordinando tutto innanzitutto, tutta la superficie comunale, e inserendo dei cassonetti per l'organico, che ovviamente hanno un costo, inserendo anche tre ecocompattatori, che ovviamente hanno un costo, quindi si parla di interventi ridotti rispetto a chi invece ha investito su altro, però in questa condizione propedeutica noi un esborso, come dimostrato dal nostro PSE, ce l'abbiamo avuto, però in questo modo rimaniamo totalmente fuori perché appunto le categorie contemplate di investimento sono soltanto due, quindi volevo capire se c'era un margine per inserire anche interventi diversi che vanno nella direzione di un aumento della raccolta differenziata, ma che non sono soltanto di queste due tipologie.
Dobbiamo restare, la spiegazione è che dobbiamo restare negli interventi ammissibili della Regione, cioè noi possiamo finanziare gli interventi che la Regione consente di finanziare. E quindi sugli ecocompattatori però forse sono previsti, perché normalmente noi li abbiamo considerati. Ecco, perché i cassonetti, ancorché di organico, non sono. Solo i cassonetti ad accesso controllato sono stati ammessi.
Bene, altri interventi? Prego, Assessore.
Sarò brevissimo, contrariamente dal solito. Beh, questo intervento è innanzitutto per ringraziare il direttore, perché per il primo anno di gestione unica finalmente possiamo capire quello più o meno quello che si paga. Siamo nella legalità, perché fino all'anno scorso, l'ho sempre detto a ogni assemblea, noi violavamo la legge con quel bonus RD che andava a pesare sulle tasche degli altri comuni come il mio, che erano sotto la media differenziata, ma sono discorsi che sapete già tutti. E inoltre è un punto di partenza, perché ad oggi, con dei costi chiari, possiamo intraprendere dei percorsi di differenziata, anche perché fino a 2-3 anni fa ci chiedevano il gestore, ma anche in questa assemblea veniva ribadito questo concetto, che dovevamo fare i PSE, poi il conto si faceva dopo. Un amministratore, ma anche un padre di famiglia, così non ci ragiona. Però questo era quello che ci chiedevano. E l'ultima nota, io vedo qua l'allegato 1, che è un allegato bellissimo, dove c'è un conto di quelli che sono i costi sostenuti dal gestore. A me piacerebbe che questo conto venisse fatto su base comunale su tutto quello che è il pregresso e sul futuro anche, nell'ambito della consultivazione che ad oggi ancora manca e che è il tasto più dolente di questa assemblea per quanto mi riguarda. Perché di nuovo, mi ripeto, quello che è stato considerato come costo storico e che ci siamo trascinati dietro in tutti questi anni, storico non era, era una stima mai consuntivata, e se andremo a consuntivo e porteremo solo il PSE valorizzato in base al contratto di servizio, noi non capiremo niente, perché io, ripeto, per quanto riguarda il comune di Isola del Giglio, sono sicuro che 950.000 euro non sono stati spesi su quel comune. Quindi io sono nato ragioniere, quindi forse la faccio troppo semplice, quindi o io ho pagato cose di altri comune o ho pagato soldi che non dovevo pagare. Quindi vorrei lasciare agli atti e dire di prendere spunto proprio da questo allegato, che è semplicissimo, sono i conti della serva, quanto hai speso in quale voci, che sia fatto, che sia inserito anche negli allegati al futuro regolamento di gestione, allegati che sono demandati al direttore, se non ho letto male la delibera di dicembre. E sulla delibera in sé di oggi, di nuovo, ringrazio del lavoro e finalmente direi che possiamo iniziare a capire qualcosa.
Assessore Lattanzio, prego.
Siccome sono bravo a distrarmi, volevo chiedere al direttore se poteva dedicare due parole anche al costo delle attrezzature informatizzate, perché abbiamo appunto snocciolato all'interno del coordinamento delle AUR la ridefinizione rispetto a quelle determine che sono state condivise con i comuni di una riduzione del 10% rispetto a quel prezzo, e che comunque l'evoluzione della gara dovrebbe portarci a dei prezzi più contenuti. Condivido l'amarezza rispetto al fatto che se uno vede quanto costano sul mercato il costo che poi ci applica il gestore, gli viene un colpo, insomma, per quanto sia stato uno dei sostenitori di questa attrezzatura, effettivamente vedo che noi orientativamente rispetto ai costi che ci stanno applicando, dopo 3 anni/4 li dovremmo aver già abbondantemente ammortizzati. Rispetto a questo lavoro, che ovviamente è condiviso in tutto e per tutto, per quanto riguarda la provincia di Siena rimane sempre l'amarezza del costo dell'organico, che è, qui lo dico e altrove non lo dirò mai, fa veramente casca le braccia, perché tutto l'impegno, tutto lo sforzo che ci metti con i nostri concittadini, con le attività commerciali, con tutto il percorso, insomma, che si fa per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, quando poi vai a vedere che effettivamente il costo dell'organico, purtroppo per le ragioni che conosciamo bene di impianti, non ti porta anche un beneficio, verrebbe voglia, insomma, di mandare tutta la malora. Però siccome siamo persone con un'attenta responsabilità ambientale, resistiamo su questo. Grazie.
Prego.
Volevo sapere, la tabella di riparto del bonus del finanziamento della Regione relativamente alla seconda parte dei 750.000 euro non c'è stata trasmessa, né se si potesse visualizzare nuovamente. Vorrei capire però, siccome il nostro comune, il mio comune, ha fatto degli investimenti considerevoli sia sull'ampliamento del porta a porta sia sulla informatizzazione delle attrezzature eccetera, cioè questi dati che voi avete avuto da SEI si possono un attimino verificare? Cioè approvare oggi lo schema di riparto mi sembra Castelfranco Piandiscò, mi sembra un po' frettoloso, perché non abbiamo avuto modo di verificare se i dati che vi ha trasmesso SEI per fare questo riparto possono essere riscontrati oppure no, insomma.
Al bonus.
Lei ha detto che nell'ambito in cui c'è un aumento tra il bonus e se per assurdo l'incremento, la riduzione del finanziamento regionale fosse superiore al bonus, la differenza ci dovrebbe comunque spettare.
Allora lo spiego meglio. E il finanziamento regionale, questa quota di 750.000 euro, è stata ripartita tra tutti i 104 comuni dell'ambito in relazione o agli investimenti in attrezzature informatizzate o in relazione all'aumento del porta a porta. Considerato che parliamo di 104 comuni che hanno, il mio presente, che complessivamente sono 6 milioni di investimenti, fra aumento del costo di porta a porta e investimenti delle strutture informatizzate, la percentuale del suo comune, che ho anche la possibilità di vedere, magari dopo la vediamo, sicuramente da questi conteggi genera un effetto inferiore ai 31.000 euro. Ecco, quindi se il comune di Castelfranco Veneto avesse avuto da questa detrazione, diciamo, 35.000 euro, avrebbe avuto 35 meno 31. Invece ha avuto un conteggio, perché deve confrontarsi con tutti e parliamo non di una cifra importante, 750.000 euro, ma da ripartire fra 104 comuni. Dentro questi 104 comuni ci sono comuni di varie dimensioni, ecco, quindi io ho i calcoli comune per comune, e quindi il conteggio per il comune di Castelfranco Brondisco ha portato ad un effetto inferiore a quello del bonus. Per cui avendo già il bonus, per il principio che dicevamo prima, per cui è questo il motivo. Ecco, i conteggi sono conteggi che abbiamo fatto noi, e qui sei a tanti meriti e tante colpe, ma qui la colpa è nostra. Cioè, sono da tutti i dati che abbiamo noi, che in questi tre giorni abbiamo elaborato e sui quali possiamo sempre sbagliare, però insomma sono dei dati di una base dati piuttosto affidabile.
Prego.
Sì, Pierangeli, caso Erelza. No, il mio era un chiarimento sulla voce riguardante appunto le frazioni secche, no? Perché è un valore effettivamente molto importante che incide notevolmente. Volevo capire un po' meglio la dinamica che scaturisce dei costi riguardo a questa voce, in virtù della quale normalmente si cerca di fare dei costi o dei prezzi standard riguardo a certi valori, no? E mi domandavo appunto se questo tipo di valutazione su che base era stata fatta, perché effettivamente secondo me uno scostamento di oltre il 20% è importante su dei prezzi di mercato, quindi anche cautelativamente in prospettiva secondo me dobbiamo tenere conto di questi andamenti di mercato e quindi magari valutare più oculatamente magari questi andamenti per poter dare anche delle indicazioni di prezzi standard piuttosto che prezzi effettivi di mercato, in modo da impegnare anche i gestori su delle linee che ci possono garantire su una tariffa o un prezzo, perché non possiamo tutti gli anni cambiare il 20% sulla tariffa. Questa è un'incidenza enorme secondo me, mentre invece tutto il resto, così come è stato anche dettagliato da parte del direttore, ritengo sia dei dati abbastanza congrui. Questo dato qui secondo me esula un po' dall'andamento, diciamo, di una gestione corretta dell'attività di commerciale più che di...
Allora, la parola finale usata dall'assessore mi trova pienamente d'accordo. Qui occorre che sei adotti un approccio commerciale e dedichi le risorse adeguate. C'è, per onestà, un limite nel capitolato di gara che va affrontato e risolto, perché il capitolato di gara tratta diversamente i costi, che sono costi standard. L'aumento dei costi che c'è stato di 2 milioni e 4 va interpretato così: di questi 2 milioni e 4, 1 milione sono gli ingombranti, che è un'altra partita che va presa in mano. L'altro 1 milione e 4 è in larga parte dovuto all'aumento delle quantità differenziate. Cioè nel 2019, per effetto di tutte queste politiche di incremento della raccolta differenziata, abbiamo maggiori quantità differenziate per circa il 10% prodotte, e questo genera un aumento dei costi. la tariffa unitaria è standard, ma l'aumento delle quantità, quello che è mancato sono i ricavi. I ricavi, nonostante le quantità siano aumentate del 10%, i ricavi addirittura diminuiscono. È qui il vero buco, insomma, la parte, è qui che manca un milione. E manca un milione in relazione agli andamenti di mercato, ma manca anche in relazione a una politica scarsamente commerciale, uso questo termine, del gestore che dovrebbe operare sul mercato in maniera proattiva. C'è un limite del capitolato, che è questo, che il gestore non ha nessuna incentivazione sui ricavi. Quindi per il gestore i ricavi sono passanti, quello che prende lo riconosce al lato. E questo è un limite che andrebbe superato prevedendo dei riconoscimenti che siano un mix di premi e punizioni. Cioè se tu arrivi a certi risultati e li superi sono anche disponibili a darti un incentivo. Se non ci arrivi ti pone una penalizzazione. Per cui c'è una gestione quasi passiva del gestore sui ricavi. Sono i ricavi il problema più che i costi, cioè anche i costi, però sono i ricavi soprattutto. Ed è lì che occorre intervenire, eventualmente con una scelta drastica di avere rapporti diretti noi con le piattaforme, se avessimo le forze. Comunque va valutato anche questo.
Bene, grazie direttore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, poniamo in votazione. Prego, Tanzini.
Chiedo scusa, ma intervengo perché l'ultima riflessione del direttore mi ha un po' sollecitato. E la domanda che mi è venuta spontanea dopo le sue affermazioni è una sola. Gestione passiva dei ricavi pagano i cittadini, ovvero pagano i comuni. È un sinallagma che incomincia a preoccupare. Perché? Perché è vero che c'è una madre di tutte le battaglie o di questa guerra continua, dico, dal 2014. Comincio a capirci qualcosa ora io. Ma è anche vero che c'è un punto di approdo che è sempre lo stesso, ovvero l'utente del servizio. E noi, amministratori, tutti, garanti della bontà dei risultati, della correttezza del servizio e dell'equità del trattamento dei cittadini e fra di noi, io mi sento fortemente in difficoltà. Anche perché, e qui spendo una parola, già l'ha fatto qualcun altro, ma voglio rinforzare questo ringraziamento, che se si capisce qualcosa è anche perché qualcuno comincia a spiegarcelo. E quindi hai fatto un grosso lavoro e lo stai facendo, lo state facendo anche come comitato direttivo. La testa ci si rompe quando si va a ragionare con la SEI. Mi domando, direttore, se non è il caso, anche per le riflessioni che tu hai fatto, proprio questa ultima, di lasciare un tempo, mi pare il Comune di Castelfranco lo chiedeva prima in relazione a quelle due assegnazioni su quei due skills, su quelle due fette di investimenti, cioè o il porta a porta piuttosto che altri tipi di investimenti, se non è il caso, pur accettando in linea di principio una ripartizione che mi pare sia basata su dati oggettivi, anche di continuare questo rapporto con SEI, perché io ho l'impressione che qualche verifica sui numeri, per esempio sugli apporti, da qualche parte bisogna farla. Io mi sono messo a vedere i numeri, purtroppo i tempi sono molto stretti, perché quella gialla è di stamani, insomma, il materiale, quindi oserei sommessamente chiedere se è possibile darci qualche giorno di riconsiderarla. Ovviamente non è mia intenzione assolutamente mettere in crisi il sistema, sia chiaro, però approvare ciò che si capisce che è quello vero è molto più onesto che non passarci sopra facendo finta di aver capito. La riflessione è questa: possiamo da qui a qualche settimana riaggiornarci, ma lo dico vergognandomi quasi, perché quando si va ad una riunione bisognerebbe avere tutto pronto. Però mi sento anche di condividere le preoccupazioni che derivano su un amministratore come prima Castelfranco, perché dice, insomma, dateci un po' di tempo per capire meglio. Io ho notato qualche piccola differenza. Se rimane aperta questa previsione per qualche piccola correzione, non ho nessun problema a votare a favore di questo lavoro. Però ecco, qualche preoccupazione che queste previsioni non si possano toccare, se rimangono così rigide per il 2019, io ce l'ho. Perché insieme a qualche altro amministratore abbiamo avviato un percorso di accertamento, mi riferisco soprattutto alle situazioni intercomunali, dove la certezza di ciò che si produce in un territorio viene ampiamente messa in crisi dalla poi pesatura che si fa quando per esempio si va in discarica. Mi domando se non sia anche il momento che gli ispettori non vadano più solo a controllare i cassonetti, ma vadano anche a controllare i conferimenti degli impianti, perché anche da questo deriva una certezza per un amministratore che ciò che si paga corrisponde a ciò che è la verità del prodotto. Fatto un ragionamento un po' contorto, però vi esprimo una forte preoccupazione che qualche dato, secondo me approssimativo, sui conferimenti debba essere quantomeno compreso. Ecco, mi fermo qui, compreso, perché poi se una cosa mi si spiega e corrisponde a verità, è quella, è oggettiva. Non so come venirne fuori, però è anche vero che ad un amministratore va dato il tempo giusto per capire, perché queste poi è tutta roba che va in consiglio comunale. E con queste condizioni, in queste situazioni, siamo tutti ormai in scadenza, almeno buona parte di noi in scadenza, ci vuole una non paura, ma correttezza di rappresentare all'organo decisionale quello che è l'accertamento che la tua coscienza ti ha portato a fare. Se possiamo avere un minimo di tempo, direttore, io ne sarei oltremodo felice.
Sì, io vorrei dire una cosa riguardo alle preoccupazioni espresse e soprattutto riguardo al tempo in cui questo emendamento è stato proposto e quindi giustamente alla poca possibilità di verificare i numeri, eccetera. Chiaramente è sovrana all'Assemblea e quindi poi ogni decisione la deve prendere l'Assemblea. Credo che, però vorrei dire due parole sullo spirito di questo emendamento che il direttore insieme alla struttura, a cui il direttore insieme alla struttura ha lavorato. Lo spirito è stato quello di andare a cercare di contenere un aumento del piano economico finanziario per il 2019, per il PEF 2019, che era quello come da delibera che è stato mandato e che nasceva dalle componenti che erano a disposizione del piano dei servizi, dalla competenza, da quello del direttore ampiamente. Questo emendamento di fatto introduce una, al di là delle ripartizioni, ma introduce un miglioramento che è stato quello di andare a portare all'interno del piano un contributo di 750.000 euro, che è quello che la Regione, un'anticipazione di ulteriori 20% rispetto ai fondi regionali. È chiaro che il direttore, la struttura, ha dovuto individuare dei criteri e qui i criteri di ripartizione l'ha spiegati chiaramente, sono stati basati su due voci, cioè visto che il contributo regionale si basa è un contributo rispetto all'incremento delle raccolte e quindi degli interventi fatti per aumentare la raccolta differenziata, lo sforzo che il direttore ha fatto, perché ci tengo a dirlo, perché poi tutte le cose chiaramente sembrano tutte qui, ma in realtà nascono da percorsi, da condivisioni, da non condivisioni, eccetera. Inizialmente la Regione non voleva riconoscere questo contributo per tutto quello che era il sistema dei servizi tecnologici, cioè degli impianti informatizzati, cioè il contributo che la Regione ci dava era esclusivamente dedicato al porta a porta. Questo avrebbe portato una forte discrasia, no? Perché di fatto andava a beneficio di una parte dei 105 comuni, non riconoscendo l'impegno per chi aveva fatto scelte diverse e che era appunto non privo di un impegno economico considerevole. Quindi il tardivo, la tardiva presentazione dell'emendamento che crea dei problemi, ma nasce dalla necessità di andare, sappiamo che tutti i comuni hanno al 31 di marzo la scadenza per il bilancio, ci sono i tempi tecnici, c'era un impegno preso di andare entro più o meno questa data di febbraio per consentire poi l'invio della documentazione comune e quindi poi tutti gli approntamenti del bilancio, le tari, eccetera. Quindi, ripeto, l'Assemblea è sovrana e non ci sono imposizioni, cioè i tempi li conoscete bene. Io non so nemmeno quanto rispetto alle elaborazioni che il direttore ha fatto, ai dati che ha l'autorità, e cioè i dati relativi agli investimenti, i dati relativi, quindi che sono quelli che i comuni, sono dati che ogni comune ha, come dire, comunicato, eccetera. Per cui quello che voglio che sia chiaro è che non ci sono forzature, è una questione di opportunità. Se questo emendamento, così come è stato presentato, crea, l'Assemblea ritiene che ci siano condizioni per doverlo verificare, si può tranquillamente ritirare. Non so se si può sospendere per i tempi, perché va riconvocata un'assemblea. Questo non è che può trovare applicazione in una, cioè qui ci vuole una riconvocazione di un'assemblea, ci dobbiamo riconvocare, riapprovare e rimandare. Quindi, cioè, questo deve essere un po' chiaro a tutti, non è un problema, e avere poi il tempo di fare le verifiche con la struttura, per quanto poi ognuno. Quindi io, la mia è una considerazione che ho fatto da presidente del consiglio direttivo, perché ci tenevo a tracciare questa cosa. Ovviamente poi il presidente dell'assemblea ora farà la sua proposta, però ecco, sia chiaro che quali sono poi i tempi necessari e quello che ci chiede la poter riapprovare questo tipo di documento.
Allora, credo che tutti i vostri ragionieri vi stiano martellando per avere il dato, ecco.
Non ci sono i tempi per posporre questa decisione. Mi dispiace, perché il ragionamento non è nemmeno peregrino, però non c'è modo di riaggiornarsi nuovamente, di riporre tutto all'attenzione dell'Assemblea, per cui metto in votazione l'emendamento così come illustrato dal segretario, dal direttore.
Neanche un'approvazione provvisoria?
Ma no, dopo non la potresti usare in consiglio comunale. Allora, metto in votazione l'emendamento, quello che è in giallo nella proposta che va illustrato il direttore. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie, giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Castiglion Fibocchi. Capolona Subbiano. Allora, soltanto Castelfranco Piandiscò, astenuto, e Castiglione della Pescaia. Allora, l'emendamento è approvato con la 97,30% dei voti disponibili. Allora pongo in voto adesso la delibera così come appena emendata. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Comune di Murlo e Castiglion Fibocchi. Astenuti? Subbiano Capolona? Di prima, quindi Piandisco si astiene e Caviglia approva? E Castiglione della Pescaia. Ok. La delibera è approvata con 97,15 dei voti disponibili. Adesso l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Castiglione Fibocchi. Astenuti? Come prima. Quindi l'immediata esecutività è approvata con 97,30 dei voti. Passiamo al punto numero 6, al numero 7, temporanea sospensiva parziale degli effetti delle deliberazioni 24/2018 e 25/2018 in materia di crediti TIA per effetto di fatti sopravvenuti.
Un minuto, è una delibera che riguarda AISA di Arezzo che nell'operazione di crediti TIA ha ceduto sta cedendo a 6 i crediti TIA ad un valore che era stato determinato dall'Assemblea. Nel frattempo è subentrata una norma che impone di dividere quelli che sono le cartelle sotto i 1.000 euro da quelle che sono sopra. Questo ha effetto per AISA, dobbiamo prendere una posizione noi perché la determinazione dell'importo di cessione è affidata all'autorità. Ma è un aspetto che per quanto riguarda gli impatti sui comuni riguarda sostanzialmente il comune di Arezzo, mentre i comuni di Sinambiente non sono interessati a questa vicenda perché la norma non riguarda i concessionari privati ma solo l'ente pubblico. Quindi è una delibera urgente perché deve portare a compimento questa attività, ma non ha effetti se non per il mondo di AISA e il comune di Arezzo. Quindi passerei subito alla votazione.
Se non ci sono interventi, allora pongo ai voti la delibera numero 7, non me la sto a rileggere. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi è approvata all'unanimità. Grazie. Serve l'immediata eseguibilità?
Sì, sì, sì.
Anche su questa immediata eseguibilità, quindi chi è favorevole alzi la mano. Bene, grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Unanime. Punto numero 8?
Piano anticorruzione e trasparenza. Ecco, tutti i comuni lo stanno approvando, lo abbiamo approvato anche noi, l'abbiamo fatto con una certa attenzione visti i nostri progressi, però insomma è un adempimento ecco, che va fatto entro la scadenza prevista. Quindi chiederei anche su questo di chi è interessato magari poi ve lo illustro, però adesso arriverei alla votazione. Visto.
Allora, poniamo i voti. Ci sono domande? No. No, interventi? No, per l'amor di Dio. Allora, pongo ai voti il punto, almeno leggiamo, il punto numero 8, piano anticorruzione e trasparenza 2019-2021, già a vostra disposizione da giorni. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità.
L'ultimo è il Casentino, quindi con il Casentino arriviamo al 16° AOR di piano di organizzazione dei servizi, e con la prossima con Piombino e con il Vallicona chiuderemo. Quindi adesso proviamo il Casentino, che è ben rappresentato qui. Sì.
Solo due precisazioni. Avevo chiesto l'inserimento all'interno del progetto del Prato Vecchio Stia, sindaco di Prato Vecchio Stia, Galeri. A pagina 22-23 della delibera è riportato l'elenco dei comuni per i quali si prevede raccolta domiciliare. Se si ricorda, direttore, quando ci eravamo sentiti per telefono, che quel giorno io non potevo essere ad Arezzo, avevo chiesto comunque la previsione per Prato Vecchio Stia dei due centri storici di Prato Vecchio e di Stia, Piazza Tanucci e Piazza Jacopo Landino. Lo volevo riportare per correttezza, visto che andiamo a approvare la delibera, in maniera che poi non ci siano problemi. Poi vi do solo una correzione che ho notato: a pagina 29 avete invertito Talla e Prato Vecchio Stia, che per me andrebbe benissimo, ma la povera Talla aspettano 159.000 euro invece di 34.000, per cui credo che sia poco opportuno. Mi riservo, stasera è tardissimo, lo possiamo affrontare la prossima volta, però chiedo di mettere all'ordine del giorno un esame di tutta la situazione dei servizi opzionali, perché ho avuto un incontro con i rappresentanti di SEI veramente molto sgradevole, in cui è emerso una situazione non ben definita. La volevo affrontare stasera, ma mi rendo conto dell'ora. Chiedo al sindaco Ghinelli se la possiamo inserire nella prossima assemblea. Va bene? Grazie.
Bene, grazie sindaco. Allora inseriremo all'ordine del giorno, in aggiunta, i temi che non trattiamo stasera, questo punto sui servizi opzionali. E adesso pongo in votazione il completamento dell'approvazione dei piani di riorganizzazione dei servizi delle AUR per il Casentino. Chi è a favore, alzi la mano. Grazie. Giù. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità. Grazie. Grazie a tutti per la puntualità di stasera, abbiamo fatto anche in fretta, grazie.